Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Iniziamo una rassegna denominata Gettoni Proustiani per ricordare i 150 anni dalla nascita di Marcel Proust, avvenuta il 10 luglio 1871. La rassegna avrà una durata di 2 anni, in quanto Marcel Proust è morto il 18 novembre del 1922 e quindi il nostro intento è quello di ricordare anche 100 anni dalla morte. Le letture che seguiranno sono tratte dal volume di Lino Pietro Callegarin, intitolato Marcel Proust, le opere e i giorni, e con aggiunta di varie citazioni tratte dalla Recherche.
Come leggere la Recherche? Tutta la Recherche è permeata dal fatto che la cultura di Proust lo porta ad una concezione del mondo che oscilla fra quella tipica di fine Ottocento e quella che lo trascina irreversibilmente verso l'abisso nichilista del nuovo secolo. Il risultato è che la Recherche può ben definirsi il romanzo più fiabesco e nel contempo il più nichilista mai scritto. Nell'epopea rappresentata c'è una protagonista occulta, la Prima Guerra Mondiale, che regala a Proust il cataclisma necessario per distanziare nettamente il tempo perduto da quello ritrovato. Un errore da evitare. Il lettore delle migliaia di pagine che costituiscono la Recherche farebbe un grosso errore se cercasse di individuare una chiave interpretativa di tutta l'opera, tentando di riportare la molteplicità che vi è contenuta ad una più semplice unità. Nell'opera proustiana non ci sono poche equazioni, individuate le quali si potrebbe pensare di aver colto il segreto che ne è sotteso, perché essa è costellata da enigmi e da questi indipendenti fra loro. Nella lettura si incontra un'enormità di richiami che implicano la necessità di conoscere musica, pittura, scultura, architettura, storia, fiabe, proverbi, luoghi geografici, allusioni, citazioni colte. Il termine cultura non si addice a Proust. Egli possedeva un'immensa conoscenza di tutto. Proust sapeva tutto, ma il suo punto di vista non aveva subito nessuna delle deformazioni dell'erudizione. È opportuno vedere il narratore nella duplice veste di protagonista in prima persona e in quella di tessitore del racconto. Il romanzo proustiano è, anzitutto e paradossalmente, un'opera di sartoria, di piccola sartoria domestica, costretta a rattoppare e mescolare pezzi di stoffe diverse, a intrecciare fra loro fili disparati, a creare qualcosa di più simile a un mantello di Arlecchino piuttosto che a una cattedrale. Anche tutti gli altri personaggi sono difficilmente decifrabili e sfuggenti, oltre lo spazio e il tempo del romanzo. Un romanzo del testo centrifugo, tendente ad uscire da sé per andare verso qualcos'altro. Un testo che sembra voglia inglobare tutto, con Proust intenzionato a trasformare i suoi eventuali lettori in potenziali personaggi del romanzo, a cui è affidato il compito arduo di rendere espliciti i molti impliciti suoi significati. Il romanzo è infatti scritto sulla base di questo presupposto. La buona lettura è un atto creativo e il piacere estetico consiste nel cercare, non nella fruizione passiva di una bellezza preconfezionata. Può essere ben compreso se si pensa a un testo composto sostanzialmente su 2 o più strati. Un primo livello da definirsi fenomenico, cioè cantieramente suscettibile di osservazione e acquisito dall'esperienza che qui è però contaminata dalla menzogna. Tale livello costituisce la linea principale del racconto. Un nucleo sottostante e profondo, pensato dal puro intelletto, noumeno, al quale si arriva tramite riferimenti a prima vista poco significativi. Inoltre, nel leggere la Recherche, è bene tenere sempre presente che Proust non era né antisemita né omofobo e il mitologico accostamento degli ebrei agli omosessuali non equivale alla denigrazione dell'uno o dell'altro gruppo. Un equivoco da sfatare è quello di considerare la Recherche come un'immensa divagazione, ricca di sottigliezze psicologiche e di particolari colti con stupefacente virtuosismo descrittivo, ma privo di ossatura, sproporzionata. Nella Recherche manca di fatto una struttura narrativa classica, ma come Proust ha sempre sostenuto, ciò non deve essere scambiato per un'assenza di unità. Tale unità può essere definita più in negativo che in positivo, nel senso che essa non consiste nella memoria o nel ricordo, anche se involontario. La ricerca non è semplicemente uno sforzo per ricordare, un'esplorazione della memoria. Il termine ricerca va preso nel suo senso più forte, come nell'espressione ricerca della verità. Non si deve necessariamente credere che il narratore sia pervenuto alla conoscenza della verità, ma si deve invece sentire che egli è sul punto di diventare un tipo di coscienza diversa da qualsiasi altra. È proprio il processo di avvicinamento alla verità il filo conduttore di tutta la recherche. Essenziale è l'apprendimento in divenire e il ricordo che va inserito nel processo d'apprendimento. Infatti, i leitmotiv della recherche sono proprio espressioni come «non sapevo ancora», «dovevo capire in seguito» ed anche «non mi interessavo più appena cessavo ad apprendere». Inoltre, il jeu protagonista, questo doppio di Marcel Proust, che riesce ad abbandonarsi alla passività necessaria affinché si producano le intermittenze del cuore, è ciò che funziona da tessuto connettivo, che unifica tutto il romanzo. È senz'altro uno dei più sofisticati strumenti riguardanti la conoscenza della natura umana, che sia mai stato elaborato, e capace di raccontare quella grande avventura dell'io e del suo continuo mutare. È uno sforzo titanico di calarsi come un palombaro dello spirito negli abissi dell'interiorità umana. Giacomo de Benedetti ebbe a definirla come una foresta, un'esplorazione sterminata, non si sa se di infinitesimi dell'anima o di interi continenti umani, non si sa se avventura da cacciatore di microbi o viaggio da esploratore di immense plaghe, non si sa se ottenute con l'occhio del microscopio, ovvero al telescopio. Il tempo romanzesco è un tempo decisamente rallentato rispetto a quello vitale, ed è proprio tale dilatazione che frappone una drammatica e netta separazione tra tempo perduto e tempo ritrovato. Il lettore, una volta completata la lettura, ha sicuramente la sensazione di aver partecipato a un'esperienza lunga e difficile, come la vita umana. Verso la rivelazione finale. La recherche non è letteratura di confessione, è invece opera scritta da un malato e di notte. Non è una vera opera autobiografica, ma di una persona la cui memoria è quella di un uomo malato, condizione non ignorata da Proust, che lo porta a sentirsi quasi un essere immortale. Ogni sua sezione corrisponde a un momento di questa vita, ad un luogo, ad un ambiente attraversato dagli artisti che vengono incontrati e quindi ad una tappa verso la rivelazione finale e ancora a un amore. Citazioni e allusioni. Proust impregna la sua narrazione con un denso strato di citazioni che a volte hanno la funzione di un'anticipazione. Molti critici lo hanno paragonato a quei temi wagneriani che accompagnano la gesta degli eroi in forma in continuo rinnovamento. Ricompaiono nella narrazione anche dopo un lungo tempo, ma metamorfosate addirittura esprimendo valori in contraddizione con i precedenti. Il teatro di Racine è al centro di tutta una serie di allusioni, soprattutto in riferimento al tema dell'omosessualità e dell'incesto. Fedra è quasi un personaggio primordiale, un archetipo, una vera protagonista, anche se pressoché invisibile, di tutta la recherche. La recherche come inferno dantesco. Può essere ben considerata una moderna commedia dantesca, nella quale c'è spazio solo per gli abissi infernali, come dimostrano le pene inflitte ai personaggi nel salone Garmant del tempo ritrovato, che sono in perfetta sintonia con la legge del contrappasso. Soltanto Proust, in certi punti erede di Dante, riesce a ricreare e a comunicare in modo simile la forza dell'attrazione esercitata dal tempo sullo spazio. Soltanto Proust rivaleggerà con Dante nell'arruolare con tanta sicurezza i grandi scrittori, compositori e pittori, reali e fittizi, fra le sue drammatis persone. Al matinée de Garmant, il narratore non prova pietà per nessuno di coloro che il tempo ha completamente trasformato, riducendoli alla maschera di se stessi. La pietà la prova solo per se stesso, ormai canuto e stanco. Come si legge nell'opera di Piperno, Contro la memoria, l'inferno prustiano è assai diverso da quello dantesco, perché in quel salone infernale della matinée de Garmant, molti dei presenti, dannati, non hanno coscienza della loro reale situazione, in quanto affetti dal vizio originario che Proust chiama snobismo. vizio dal quale l'autore non riesce a farli pentire. E non essendoci pentimento, non c'è neanche vera condanna. L'inferno prustiano, e cioè un inferno colmo di impuniti, debitamente salvaguardati dallo snobismo e dall'oblio.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.